Allora, siamo arrivati a pagina 305, che è il libro, passo 7. Cosa abbiamo detto l'ultima volta? Che Hashem dice al popolo ebraico che voi siete per me un regno di principi e una nazione santa. Vi ricordate? Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. 7. Mosè andò a convocare gli anziani di Israele ed espose loro tutte queste parole che gli aveva comandato Hashem. Va a raccontare agli anziani quello che Hashem gli ha detto. Vediamo in 7 cosa ci dice. A convocare gli anziani di Israele, Mosè si rivolge ai saggi, in quanto dotti e competenti rappresentanti del popolo. Ok, Mosè, però lui adesso prende i saggi che lo aiutino in quanto rappresentanti del popolo, poiché sarebbero stati le persone influenti nel decidere se Israele avrebbe risposto o meno al richiamo di Hashem. Praticamente i saggi, che sono gli anziani, che sono il loro portavoce, eccetera, eccetera, Mosè in questo momento li sta radunando per andare a trasmettere la parola di Hashem. Tutti gli ebrei erano presenti e non appena udirono la parola di Hashem, dichiararono all'unanimità la loro prontezza ad accettare qualunque cosa egli avesse detto. Vi ricordate, c'è quel Midrash famoso che dice che quando Hashem è andato a proporre la Torah a tutte le altre nazioni prima che agli ebrei, ogni nazione ha declinato per una certa richiesta di Dio: non uccidere, noi non possiamo non uccidere, e così via. Gli ebrei invece non hanno chiesto cosa c'è scritto, hanno accettato a scatola chiusa, perché hanno accettato Dio. Perciò, se accetti Dio, automaticamente accetti il suo dettame. Giriamo la pagina. Ok, passo 8. Tutto il popolo, appunto, replicò all'unanimità dicendo: eseguiremo tutto ciò che ha detto Hashem. Mosè riferì ad Hashem le parole del popolo. Perché deve riferirle? Dio non ha sentito quello che loro hanno detto? Andiamo a vedere. Otto replicò, il popolo replicò. Il verbo ana in ebraico significa rispondere, ma significa anche parlare ad alta voce. Perciò hanno esclamato tutti: faremo quello che Hashem ci chiede. Eseguiremo. Il fatto che questa parola sia stata pronunciata nel momento di massima estasi spirituale la rende ancora più carica di significato. Perché? Poiché ci insegna che non è sufficiente lasciarsi trasportare dall'entusiasmo. L'entusiasmo va tradotto in realtà tangibile. In quel momento c'è un grande entusiasmo, sono tutti al settimo cielo. Ok? Allora uno dice: ok, c'è una grande emozione, ma loro questa emozione cosa hanno detto? L'hanno fatta diventare un qualcosa di pratico, tangibile, dicendo faremo. Perciò la Torah, ricordiamoci, la Torah non è un'esplosione di emozioni. La Torah non è fare soltanto meditazione, tutte queste cose astratte, come magari in certi altri culti possono essere. Nella Torah c'è tutto questo, c'è grande elevazione spirituale, eccetera, eccetera, però tutto deve essere rivolto a fare l'azione pratica. Perché l'azione nell'ebraismo, quello che conta alla fin fine, è l'azione. Puoi avere i pensieri più nobili che vuoi, puoi essere, avere le emozioni più grandi per Dio, ma se non fai la mitzvah pratica, non hai fatto niente. Qualcuno vuol dire qualcosa a proposito? Chiedere o commentare? È chiaro a tutti che l'ebraismo è azione. E non soltanto pensiero. Perciò, quando loro davanti a questa frase hanno detto eseguiremo, vuol dire che loro hanno portato giù questa emozione in pratica e non è soltanto rimasto un qualcosa di spirituale. Questo è quello che è una spiegazione del Rebbe. Ok, sempre di seguito nel commento, Moshe riferì al terzo giorno, benché Hashem conoscesse la risposta del popolo, qua la domanda che mi ha chiesto prima, perché Dio deve dire, perché Mosè deve dire a Dio la risposta degli ebrei, benché Hashem conoscesse la risposta del popolo, Mosè gliela riferì, perché l'intermediario deve sempre fornire il resoconto che gli è stato chiesto. Mosè è stato mandato a dire qualcosa? Gli ebrei hanno risposto? Anche se Dio ha sentito la risposta, tu sei intermediario, devi fare la tua missione in modo completo. Gli è stato chiesto e deve fornire il resoconto che gli è stato chiesto e non deve basarsi sulla possibile informazione da altre fonti del suo mandante. Perciò io ti ho mandato, tu Mosè devi finire la tua missione. Il messaggio principale della risposta di Mosè era che il popolo aveva accettato le sue parole all'unanimità e con grande entusiasmo. Di seguito, come sempre, come l'altra volta mi ha spiegato, ogni volta che lui saliva sul monte, come sempre l'ascesa di Mosè al monte avveniva al mattino, presto. E perciò Mosè tornò da Hashem il 3 del mese. Ok, 9. Hashem disse a Mosè: io mi appresto a venire da te dentro una fitta nube, affinché il popolo senta mentre ti parlo e abbia fede anche in te in eterno. Mosè riferì ad Hashem le obiezioni del popolo. Perciò Hashem dice a Mosè: io adesso scendo giù, prima di dire i 10 comandamenti, scendo giù nella fitta nube. Perché deve scendere giù? Perché voleva che anche il popolo sentisse mentre Dio parlava con Mosè e per far sì che il popolo abbia fede anche in te, Mosè, in eterno. Perché infatti i 10 comandamenti all'inizio dovevano essere che Dio diceva e tutti sentivano, Mosè sentiva e loro sentivano. Ok, andiamo a leggere il 9, commento 9. Nella fitta nube, perché Dio doveva scendere nella nube fitta? La nube è come una carrozza, tra virgolette, una carrozza in cui Hashem viaggia e scende dal cielo alla terra. È una sorta di involucro dove Dio, tramite questo, scende giù, per modo di dire, nella terra e parla. L'espressione, appunto, Av e Anan, fitta nube, è il sinonimo della parola che abbiamo visto già prima, Arafel, che vuol dire la densa nebbia. Sono i sinonimi che quando Dio parlava con Mosè, parlava tramite una fitta nube. Oh, qua Dio dice affinché loro sentano che io parlo con te e affinché loro abbiano fede anche in te. Abbia fede anche in te, in eterno. Letteralmente vuol dire abbiano fede sia in te, Mosè, sia nei profeti che ti succederanno. Tutti i vari profeti, perché sono profeti? Perché sono portavoci di Dio. Allora, Dio voleva che tutti i profeti, che le persone, che noi, il popolo ebraico, avessimo fede nei profeti sempre. Secondo Rambam, la fede che gli ebrei ebbero dopo l'apertura del Mar Rosso non era totale. Qua è una cosa interessante. Secondo Rambam dice che quando gli ebrei sono usciti dal Mar Rosso, in realtà non c'era la totale fede lì, perché? In quanto scaturiva dai miracoli ai quali avevano assistito. È molto facile credere in Dio quando sei nel mezzo dei miracoli. E nel mare, quando si è aperto, c'erano tantissimi miracoli. C'è chi dice 200, 250 e così via. Allora, qua vuol dire che quando vedi un miracolo, non per forza la tua fede è all'apice, perché è un miracolo. Vedi un miracolo, allora tutti credono davanti a un'evidenza. Ora, invece, avendo ascoltato con le parole, con le proprie orecchie, le parole di Dio, la loro fede fu completa ed eterna. Qui adesso non c'è miracoli, loro qui sentono Hashem. Perciò qui la fede veramente è completa, è vera, perché sentono la voce di Hashem. Invece lì era un miracolo, e davanti a un miracolo, come per esempio, colleghiamo quest'ultima frase con la frase di prima dell'essere trasportati per Hashem, eccetera, eccetera. Quando, per esempio, andiamo al tempio a Kippur, per esempio, no? Gli ultimi mezz'ora, specialmente quando arrivano tutti, anche chi magari non c'era, arriva l'ultima ora, mezz'ora, quando c'è la Neilah, è il momento più importante, più... Allora, in quel momento di Neilah, tutti siamo emotivamente trasportati, no? Però il punto è soltanto un'emozione in questo momento, perché è un momento fatidico, perché chi pure, eccetera, eccetera. O io riuscirò a spalmare questa emozione per tutto l'anno, a far diventare queste emozioni un qualcosa di pratico. Perché emozioni, trova il tempo che trova. Adesso c'ho questa grande emozione di Kippur, poi esco dal tempio, vado a casa e torno quello che ero ieri. Se io non sono capace di trasportare queste emozioni, farle diventare azioni pratiche, puoi capire che anche la più grande emozione poi svanisce. E idem qua, davanti al Mar Rosso, quando c'erano i miracoli, grazie, è grande, è facile seguire Hashem e avere fede in Hashem quando c'è un miracolo. Ma quando finisce il miracolo, bisogna vedere se sei capace di accettare la sua parola e farlo diventare una tua verità profonda. Di seguito, sempre nel commento di seguito, Vayeged Moshe, Moshe riferì, il versetto 9 è composto da due parti, quello che abbiamo appena letto. Le parole che Hashem pronunciò al terzo giorno, e poi alla fine le obiezioni del popolo riferite da Mosè. Come dice prima, abbiamo letto che Mosè, cosa abbiamo detto, riferì ad Hashem le obiezioni del popolo. Adesso dobbiamo capire cosa vuol dire. Poi abbiamo quello che il popolo ha detto e le Scusate, il composto da due parti, la parola di Hashem, che pronunciò al terzo giorno, e le obiezioni del popolo riferite da Mosè. La sequenza degli eventi è la seguente. Mosè descrive l'entusiasmo del popolo quando dicono eseguiremo la parola di Hashem. Poi Hashem comunica che gli parlerà da una nube densa, e tutti gli ebrei sentiranno la sua voce di Dio. In tal modo egli voleva rassicurare Mosè che le generazioni future sarebbero state certe della provenienza e dell'indiscutibilità della sua profezia. Perciò non è che l'unica, penso, religione che è un qualcosa diretta da Dio. Tutte le altre persone che sono venuti a dire un qualcosa in nome di qualcuno, non è stato, era sempre in disparte, da solo. Non è mai stato come quella cosa pubblica che Dio ha parlato a un popolo dicendo che tutti sentissero. Ok? Allora qui Dio ha voluto fare che sia una cosa che venga, che tutti sentano la voce di Hashem. Questa è la prima parte. Nella seconda parte del versetto, nel quarto giorno, Mosè riporta a Dio le lamentele del popolo. Che lamentele? Che voleva udire i comandamenti direttamente da Hashem. Come racconta il Midrash, essi esclamarono: sentire da un intermediario non è affatto come sentire direttamente dal re. Perciò loro volevano sentire appunto direttamente da Dio. Vogliamo vedere il re. La fede totale nella profezia di Mosè rientra nei 13 principi della fede ebraica. Perciò c'è uno dei principi che dice che noi dobbiamo avere fede totale nella profezia che Mosè dava, che non era un profeta falso, ma era un profeta designato da Hashem, e qualsiasi cosa Mosè diceva era come se Dio la stesse dicendo. Perciò la fede totale nella profezia di Mosè rientra nei 13 principi di fede ebraica enunciati dal Maimonide. Un profeta, anche se riconosciuto come tale, che si presenti al popolo e operi miracoli, ma contraddica insegnamenti di Mosè, viene immediatamente marcato come falso profeta e giudicato passibile di morte. Se verrà un giorno un profeta che dirà tutto giusto, ma mette in dubbio la parola di Mosè, la profezia di Mosè, allora lui è squalificato. Non può essere, perché Mosè è il primo profeta e ha parlato la parola di Dio, perciò nessuno. Perciò se tu metti in dubbio la parola di Mosè, è come se metti in dubbio la parola di Dio. Perché? Perché abbiamo appena letto che Mosè era il tramite di Dio. Perciò nessun profeta potrà mai venire a dire un giorno, a mettere in discussione un qualcosa di Mosè, anche una virgola di quello che Mosè ha detto. E se lo fa, quel profeta non è un vero profeta. Perché Mosè non viene messo in discussione. Infatti, i suoi insegnamenti sono alla base dell'ebraismo. E la sua dottrina di Mosè, stiamo parlando, non è passibile di nessuna forma di discussione. Per questo motivo, la rivelazione presso il monte Sinai era pubblica. Perciò non era un qualcosa di nascosto tra Mosè e Dio, che poi Mosè veniva a raccontare e c'è chi crede e c'è chi no. È stato fatto apposta che i 10 comandamenti vengano dati con Mosè, ma davanti a tutto il popolo, per far sì che nessuno possa mai venire a dire e mettere in discussione. Per questo motivo la rivelazione presso il Monte Sinai era pubblica, la fede in Mosè doveva e deve essere al di là di qualsiasi dubbio. Interessante, dice, di Mosè e tutti i profeti futuri. E molte volte la gente non capisce, e questo è il modo come Dio ha creato il sistema. Dio è Dio e non ce n'è, è solo Lui, è unico, eccetera. Però Dio ha voluto che in ogni generazione ci fosse un umano, doveva proprio essere un umano, che Lui aiutasse il popolo ad avere una connessione con Dio, perché quell'umano, che sia un profeta o che sia un rebbe o che sia chi sia, è il Mosè della situazione, diciamo, no? Perciò quando Dio dice crederanno in Dio e in Mosè, si intende il Mosè di ogni generazione, perché cos'è l'azione del Mosè? È di essere capace di insegnare al popolo, di accendere gli animi, di avvicinarli a Dio. Questa è la missione di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè. In ogni generazione c'è il Mosè della generazione. Perciò quando Dio dice crederanno in Mosè, in te Mosè, in eterno, si intende questo, che c'è una mitzvah, c'è un modo di connettersi a Dio tramite che noi ci connettiamo con un tzaddik e ascoltiamo le sue direttive. Il tzaddik ci aiuta a connetterci con Dio. E perché deve essere umano? Perché Dio è unico, ovviamente, ma essendo noi umani, noi riusciamo più facilmente a connetterci con un altro umano piuttosto che soltanto con Dio che è astratto, no? È più facile sentire un maestro, un qualcuno che ti indica e ti fa vedere la strada, perché Dio è tutto scritto, è vero, ma Dio noi non lo vediamo e non lo sentiamo. Perciò quel profeta o quel tzaddik della generazione, essendo da una parte connesso con Dio, perciò spiritualmente molto elevato, d'altra parte carne e ossa come noi, perciò noi facciamo più facilità ad avere un rapporto con un umano che lui ci aiuta a capire, a indirizzarci, a darci ispirazione, a connetterci con Hashem. Le obiezioni del popolo. Letteralmente le parole del popolo, ovvero le proteste che fecero seguito all'entusiasmo iniziale. Domande? 10. Hashem disse a Mosè: vada al popolo e preparali. Siamo un po' più vicino ai 10 comandamenti. Oggi e domani. E che si lavino gli abiti. 10. Preparali. Letteralmente, santificali. La traduzione segue Rashi, secondo il quale il termine significa che gli ebrei avrebbero dovuto prepararsi alla rivelazione di Dio con i comandamenti, astenendosi dai rapporti intimi, allo scopo di evitare l'impurità che deriva da questi rapporti. Perciò, 3 giorni prima dei 10 comandamenti, Mosè dice alle persone: questi 3 giorni marito e moglie non devono avere intimità. Questa è anche l'interpretazione del Maimonide e anche del Nachmanide, Ramban. Secondo Ibn Ezra, invece, ciò significa che il popolo avrebbe dovuto immergersi nel mikve, nel bagno rituale, ordine che rientra in quello di lavare i vestiti. Perciò, ma in sincerità non vedo neanche, può anche non essere una contraddizione. Dovevano astenersi da rapporti intimi e fare anche il mikve, non è una contrapposizione. Cosa vuol dire che si lavino gli abiti affinché siano puliti per il grande evento? Vai davanti a Dio, prego, che diceva.
Fatto di questo passaggio di lavarsi gli abiti, che non mi ricordavo più, mi fa venire in mente che durante i 40 anni nel deserto mai si erano lavati gli abiti, perché gli abiti venivano lavati automaticamente, e che quindi questa cosa qua, che a questo punto, una volta usciti dall'Egitto e arrivati al Monte Sinai, venga chiesto loro di compiere un'azione che fino a quel momento non
Era
avevano mai
automatico.
compiuto e non era mai compiuta perché ci pensava Shem, no? E come proprio la nascita anche del, non so come spiegarmi, d'ora in poi ti devi preoccupare anche di questo, cioè non ci sono più io che ti do la manna, che ti do questo, che ti do l'altro, che ti lavo i vestiti, che il cibo prende tutti i sapori. D'ora in poi nasce come popolo, ma anche come individuo
Individuo.
che deve
Giusto,
agire.
è giusto quello che lei dice, però questo è soltanto a un livello, perché se andiamo avanti vediamo
No,
che...
no, sì, per carità.
Sì. Andiamo, finiamo di leggere e capiamo... Allora, si lavino gli abiti affinché siano puliti, questo è, mi piace tutto, semplicità, di avere un abito pulito e devi farlo tu, giustamente, come dice lei, per il grande evento. Secondo alcuni, invece, il termine lavino significa che si immergano nel mikveh. Perciò lavare i vestiti si intende non soltanto un lavare semplicemente di una camicia sporca pulita, di lavare, purificare. E i vestiti possono anche essere, secondo la Kabbalah, i vestiti dell'anima, anche quelli. Perciò si può dire anche, non soltanto se, ogni cosa che è scritto nella Torah c'è a livello semplice e anche a livello esoterico e così via. A livello semplice quello che dice lei non fa una piega. A livello più esoterico, più spirituale, è che loro dovevano lavare i vestiti, vuol dire i loro vestiti dell'anima, parola, ma se va di muro, ma se la parola, l'azione e il pensiero, che dovevano essere puri per andare davanti a Dio. Secondo alcuni il termine lavino significa che si immergano nel mikveh, nel bagno rituale, prima del dono della Torah. Insieme alla circoncisione, virgola, l'immersione era parte del processo di preparazione al patto della Torah. Perciò gli ebrei avevano appena fatto la circoncisione poco fa. In più adesso vanno a fare il bagno rituale che fa parte della preparazione a ricevere la Torah. E questo mi viene in mente, che sono due cose. Gli ebrei quando hanno ricevuto la Torah erano a livello di Gerim, erano come dei no? Gerim, così si italiano
Diceva, convertiti,
convertiti, convertiti,
che io la
convertiti,
sono, che ti voglio.
convertiti, perché gli ebrei in quel momento è la prima volta che ricevono la Torah. Sì, che da Abramo c'era già i padri facevano le mitzvot. Ma ufficialmente, quando è che il popolo riceve finalmente i comandamenti di fare i comandamenti? Adesso. Perciò si dice che a Shavuot, quando Dio ha dato la Torah, siamo tutti dei convertiti, perché abbiamo ricevuto finalmente, ufficialmente, tutti i dettami della Torah. E un convertito, come si fa a convertirsi all'ebraismo? Oltre, va bene, a tutto è. Ma l'ultimo passaggio è se un uomo di fare la circoncisione e di immergersi nel bagno rituale. Così quello che Hashem sta chiedendo qua adesso agli ebrei. Avete fatto la Milà poco fa, adesso l'ultima cosa che vi rimane di pratico è di immergersi nel mikveh, di fare il bagno rituale per poter ricevere finalmente la Torah.
No, non credo che sia stato facile farsi il mikveh lì nel deserto, quindi anche non se ne parla, ma deve essere stata un'operazione anche di costruzione importante.
No, 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 non hanno
O si
fatto.
intende nel Mar
No, era là il Be'era di Miriam, l'acqua che
Ah, dell'acqua.
beveva di Miriam, l'acqua
Ah,
che
ok.
bevevano grazie a Miriam, e quella era anche in qualche modo si creava un mikve e loro si
La vasca.
immergevano in quell'acqua lì. Era un pozzo miracoloso che veniva grazie a Miriam e si immergevano lì.
Ok, grazie.
E questo era il 10. 11. Che siano pronti per il terzo giorno, dice Hashem, poiché al terzo giorno Hashem discenderà sul monte Sinai in presenza di tutto il popolo. 11. Il terzo giorno, ossia il 6 del mese. Perché loro sono saliti il 3, Mosè, questo che stiamo parlando era il 3 del mese, passando i 3 giorni di separazione, arriva finalmente il 6 del mese, che è il 6 di Nisan, Sivan. Il terzo giorno sia il 6 del mese. Il giorno prima Mosè aveva eretto un altare e 12 stele ai piedi del monte. Giriamo la pagina. Hashem discenderà, si rivelerà a persone che sarebbero altrimenti indegne. Si rivelerà a persone che sarebbero altrimenti indegne. Non so cosa voglia dire. Qualcuno può suggerire?
Ma magari non vuol dire che loro diventano degni proprio perché in quel momento Hashem si rivela loro e quindi li rende degni?
Hashem discenderà, si rivelerà a persone che sarebbero altrimenti indegne. Sì? No, è la
No,
parola
non lo so.
indegno, che mi squilla male. Forse.
In ebraico com'è?
No, è un commento, non è Rashi,
Ah, è un
è
commento.
commento del
Rashi.
libro. È commento del
È un
libro.
commento. Sì.
È commento del libro. Forse come diceva Stefania, che. Forse a me personalmente la parola indegno squilla male all'orecchio, ma in realtà non è una brutta parola, vuol dire semplicemente non degno. Ok. In presenza di tutto il popolo, letteralmente agli occhi di tutto il popolo, che Dio scende agli occhi di tutto il popolo, l'uso del termine occhi, insieme a tutto il popolo, allude al fatto che tutti i non vedenti guarirono dalla cecità. Bellissima questa. Perciò quando dice agli occhi che Dio scende agli occhi di tutto il popolo, sta a insegnare anche che chi era non vedente guariva, perché scendeva, Dio scendeva agli occhi del popolo.
Anche questo si può interpretare allora in maniera spirituale.
Per esempio, come?
Eh beh, si usa spesso dire non vedere, non soltanto in modo materiale, non vedere in senso, come dire, che magari chi prima non aveva tanta fiducia in
Ah,
Hashem, non ci
bello,
credeva,
bello, bello,
adesso vede, cioè è
bello,
un'espressione che si usa,
bello.
cioè, per
Visione
esempio,
spirituale, sì.
anche quando Agar non vede subito il pozzo, no? Insomma, dar da bere a suo figlio, e poi a un certo punto dice, apre gli occhi e vede, ma in realtà
È vero,
era
è vero, è una visione
perturbato.
dell'anima. Giusto,
Sì,
giusto, giusto,
in questo
giusto,
senso dicevo.
giusto. Giusto. Stefania, ci saluti David, che l'abbiamo intravisto. Ok, torniamo adesso una pagina indietro, il box, non volevo interrompere, il box quello grigio, parole di vita, oggi e domani. Hashem ordinò a Mosè, santifica il popolo, in modo tale che la santità penetri in loro, penetrandone tutta l'esistenza e si protragga fino a domani, quando essi lasceranno questo posto, perciò dopo i comandamenti. Non è sufficiente sentire un risveglio spirituale solo quando si assiste a una lezione di Torah. La santità deve essere presente in noi in ogni momento della nostra esistenza. Come dicevamo prima, non è che in quel momento hai un'elevazione e poi torni di nuovo a essere. Ogni volta che studiamo Torah, deve essere un cambiamento dentro a noi, un qualcosa deve svegliarsi, un click deve crearsi dentro di noi. Perché altrimenti diventiamo soltanto che studiamo soltanto a livello intellettuale. E la Torah non vuole questo. La Torah non vuole che noi studiamo soltanto a livello intellettuale, ma la Torah ci deve aiutare a migliorare la nostra persona. Ok, 12. Oh, porrai dei limiti attorno al popolo, qua dice Dio a Mosè, dicendo: badate a voi nel salire sul monte e non toccarne neppure le falde. Chiunque tocchi il monte morirà. Qua è chiaro, non potevano toccare non potevano salire il monte e non potevano neanche toccare il monte. Vediamo il 12 cosa si dice. Porrai dei limiti attorno al popolo. Cosa vuol dire? Letteralmente limiterai il popolo. Mosè doveva porre una barriera attorno al monte, che né esseri umani né animali avrebbero dovuto oltrepassare, introducendosi in una sfera di santità troppo intensa, che le loro facoltà avrebbero infatti perso la vita. Perché non è che Dio ti uccideva come punizione, se tu ti avvicinavi troppo, c'era una troppa elevazione divina che la tua anima usciva. Perciò c'era una barriera intorno alla montagna che faceva vedere che nessuno può sorpassare la barriera perché qua c'è troppa santità. Come verrà spiegato più tardi, il limite di Aharon era il più vicino al monte. Quello dei suoi figli, i Quanim, si trovava dietro al suo e quello del resto del popolo era ancora più lontano. Perciò Aaron, Mosè era l'unico che poteva salire sulla montagna. Aronne era il più vicino, dopo di lui i figli e dopo di lui il resto del popolo. Neppure le falde, ce lo spiega Rashi, che non potevano toccare neanche le falde. 13. Nessuna mano lo tocchi, il monte, perché chiunque lo faccia sarà lapidato o scagliato dall'alto, che si tratti di un animale o di una persona. Non vivrà. Solo quando verrà emesso un lungo suono con il corno, dopo che il shofar viene suonato, ma lì si sentivano come il nostro, allora il corno di montone, essi poterono risalire il monte. Perciò, dopo che sentivano il suono shofar, allora tutte queste restrizioni verso il monte sparivano. 13. Eccolo qua. Lapidato o ucciso a colpi di freccia, lapidato o scagliato dall'alto, la congiunzione o dovrebbe essere intesa come colui che verrà scagliato dall'alto sarà lapidato. Il trasgressore veniva lanciato da un'altezza doppia della statura media di un uomo affinché morisse in fretta, ma allo stesso tempo il suo corpo non si smembrasse. Ovviamente sono tutte cose teoriche, non è mai successo, non è successo una cosa del genere. Però la Torah lo scrive. Shalom Ora, commento sulla Mishnah, scrive che qualora non fosse morto, veniva poi lapidato. Ok. Quando verrà emesso con il corno del montone, quando sentivano lo shofar suonava, il divieto di avvicinarsi al monte era valido solo fin tanto che la presenza di Dio vi si fosse trovata. Dopo i 10 comandamenti, un lungo suono dello shofar, il corno del montone, avrebbe segnalato l'allontanamento della presenza di Dio, permettendo alle persone di toccare il monte o di salirlo. Perciò soltanto nel momento che Dio dava i comandamenti non si poteva avvicinarsi alla montagna, dopodiché si poteva. Lo shofar del Sinai era il corno sinistro del montone offerto da Abraham quando gli fu detto di non uccidere i figli di Isacco. Quando l'angelo ha fermato Isacco, Abramo da uccidere il figlio Isacco, lì c'era il montone, ok? E il shofar che si parla qui è il shofar, il corno sinistro di quel montone che Abramo ha poi sacrificato. Il corno destro invece verrà invece suonato per annunciare la venuta di Mashiach, cioè quando verrà Mashiach anche ci sarà un grande suono e appunto si dice che è il corno destro di quel montone. Interessante. Potranno risalire, letteralmente saliranno. Ok, domande? 14. 14 dice così: Mosè discese dal monte al popolo e preparò. Questo è quello che Dio sta raccontando, ok? Qua dice: Mosè discende dal popolo. Dal monte, discende dal monte al popolo e prepara il popolo. Si lavarono gli indumenti. Dal monte al popolo, Mosè, la guida del popolo ebraico per eccellenza, trascurò totalmente le proprie occupazioni personali e direttamente dal monte scese verso il popolo. Non è che dici è andato un attimo a casa a riprendersi, a bere qualcosa, mangiare, cioè parlare con Dio non è una cosa, è comunque una forte emozione. Mosè non ha fatto niente per. Mosè direttamente scende, tac, va direttamente a parlare col popolo. Questo era Mosè. Scese verso il popolo. Beikadesh preparò, letteralmente santificò il popolo. Disse al popolo, 15, siate pronti per il terzo giorno, non se ripete quello che Dio gli ha detto, non avvicinatevi alle vostre mogli, avvicinatevi nel senso proprio non avvicinarsi, proprio non avere intimità. 15, per il terzo giorno, la traduzione in apparenza non letterale segue la spiegazione di Rashi. Egli stesso riporta una seconda interpretazione, secondo la quale il significato dell'espressione sarebbe per il quarto giorno. Vabbè, non avvicinatevi alle vostre mogli durante questi 3 giorni, da quel momento che l'ha detto fino al dono della Torah, affinché le donne si immergano al terzo giorno. Anche le donne andavano a immergersi nel mikveh prima di ricevere la Torah, e allora che siano pure per ricevere la Torah. Allora, cosa c'entra 3 giorni prima di non avere intimità se fra 3 giorni arriva la Torah? Infatti, se avesse rapporti intimi durante i 3 giorni, la donna rischierebbe di emettere il liquido seminale dopo essersi immersa, dopo essersi immersa. Perciò la donna va a immergersi, si purifica, però magari uscendo può avere una perdita del liquido seminale. Allora cosa succede? E tornerebbe a essere impura. Allora, una volta trascorsi 3 giorni, invece, anche qualora ci fosse una perdita di liquido seminale, questo non la renderebbe impura, in quanto ormai, tra virgolette, guasto, perché dopo 3 giorni il liquido seminale non funziona più, perché non atto a generare vita nuova, perciò non la rendeva impura. Perciò, anche se un giorno prima è successo che lei aveva un rapporto e il terzo giorno, cioè il quarto, le usciva il liquido seminale dopo il mikve, ormai quel liquido non era più niente, perciò non la rendeva impura. Ok, era un dettaglio. 16. E fu al terzo giorno, al sorgere del mattino, ci furono sul monte tuoni e lampi, una nube presente e un suono del corno molto forte, tutto il popolo che si trovava nell'accampamento fu colto dal timore. Il momento che Dio finalmente vuole cominciare i comandamenti, C'è la nube, c'è il suono del shofar, e tutto il popolo che si trovava sul campamento fu colto dal timore, ad immaginare. È una rivelazione così particolare che incute timore. 16. Al terzo giorno, il giorno della rivelazione annunciata dai tuoni, lampi, fumo, suoni del shofar e fuoco. La presenza di Hashem, discese sul monte Sinai. Tutto era quindi pronto per l'evento più importante della storia, l'enunciazione da parte di Dio dei 10 comandamenti a cui assistettero milioni di persone. Perciò il fatidico di un momento sta arrivando che Dio parla e, come abbiamo spiegato, no? I 10 comandamenti, le tavole vengono dopo. La prima cosa che Dio ha fatto a Shavuot, cosa festeggiamo noi? Non i 10 comandamenti fisici, ma il verbale, che Dio ha detto, quello che stiamo leggendo, i 10 comandamenti che è sceso sul Sinai e ha detto, quello era il primo dono della Torah. Poi dopo Mosè è salito e è sceso con le tavole, ma la prima volta Dio l'ha detto verbalmente, ok? Perciò, dai versetti di questo capitolo, da quelli di Shemot 24 e di Devarim 4, che trattano tutti della rivelazione sul Monte Sinai, i saggi deducono che quel giorno si manifestarono quattro livelli di santità corrispondenti ai quattro livelli del santuario. Quest'ultimo rappresentava infatti la costante reiterazione degli eventi del Sinai, che avrebbero dovuto accompagnare il popolo ebraico nel corso della sua storia. Tali eventi non dovevano essere un fenomeno isolato, avrebbero dovuto far parte integrante della vita ebraica in ogni epoca, nelle forme del tempio. I quattro livelli cos'erano? I piedi del monte, dove si trovava il popolo corrispondenti al portone del cortile del tempio. B, il monte stesso corrispondente all'interno del cortile del santuario. C, la nube in cui si trovava Mosè, corrispondente all'interno del tempio, di la densa nube corrispondente al santo dei santi, sede della presenza divina. Interessante. Al sorgere del mattino, la forma dell'espressione indica che Hashem anticipò il popolo aspettandolo. Infatti, Mosè c'è scritto che Hashem era già di pronto su Sinai a dare, e tutti ancora dormivano, e Mosè è dovuto andare a svegliare il popolo dicendo: Hashem è lì che aspetta, svegliatevi e andiamo. Ok, fermiamoci pure qua. A voi.
Posso fare la domanda?
Prego.
Allora, si parla molto di salire e scendere dal monte, no? Ma diciamo che salire e scendere vuol dire che c'erano dei gradini, c'erano del... Come si poteva pensare che con le tavole in mano, Mosè, che erano
Interessante.
pesanti, come si può pensare la salita e la discesa? Ecco, questo non...
È la
Forse è
domanda
solo
che
virtuale?
non me lo sono mai posto,
Ah.
sinceramente,
No,
non ho
perché
mai posto.
salire e scendere vuol dire...
Se no, ci sta, la domanda è giustissima. Non interessante, andremo a vedere che tipo di scarpe Mosè aveva che
Sì,
riusciva a mettere.
esatto.
Interessante, interessante.
Forse
C'erano
per
gli
lui le tavole erano leggere.
No, le tavole erano molto pesanti invece.
Ma lui magari le percepiva leggere.
Ma anche se non c'è le tavole, salire la montagna
Esatto.
è comunque, se non c'è i gradini, se non c'hai le
Salire e
corde,
scendere.
le cose, è come fai? Interessante.
Rav, poteva essere una cosa virtuale, però.
No, 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 Mosè è salito, non è versato.
No, Mosè è salito, no, io dico rapportato alla spiegazione, dico, potrebbe essere una
E
cosa
poi
del tipo.
sicuramente Hashem avrà fatto un miracolo che la sua strada era facile da salire e finì ci siamo. È palese.
Esatto.
Ma è interessante vedere se c'è scritto, se c'è scritto da qualche parte tecnicamente cosa c'era, com'era. Interessante, ma vado a vedere se trovo qualcosa. Ok,
Grazie, grazie.
grazie a lei, grazie a lei. Stefania?
Sì, no, volevo chiedere una cosa che non ho capito bene. Lei all'inizio ha detto che quando loro sono usciti dall'Egitto, hanno attraversato il Mar Rosso, eccetera, per loro era facile avere fede perché erano in mezzo ai miracoli, no? Ma scusi, ma anche questo è un miracolo grandissimo, il fatto che Dio scende e dice e parla al popolo e dice cosa deve fare.
Sì, ma qui sentono la sua voce.
Oh, ma se mi capita mai che sento la voce, mi prendo un accidente. È vero? È un bel miracolone.
Solo il pensiero.
Ok, vabbè, accettiamo, vabbè. Forse il miracolo quelli erano forse i miracoli più intensi. Come concetto ci sta però, che quando tu vedi un miracolo sei più facilmente attratto da Dio. Però poi, ritornando alla vita normale, devi essere capace di continuare ad avere questa connessione. Ok? Accolta, obiezione accolta. Qualcun altro? Dottor Messina, come si è iniziato oggi?
Ma mi ha colpito che Rikhi Besu Simlotam è scritto in maniera difettiva, cioè Simlotam è senza Vav. E allora di solito quando ci sono queste cose qua c'è sempre qualcosa da capire, forse, no? E allora sono andato a vedere le varie Gamatriot e Rikhi Besu sta per Hilun, cioè conversione dal profano al santo. E Simlotam sta per 820, Baruhu Ubaruk Shmo. Quindi gli chiede non soltanto di fare un mikve, come abbiamo detto, ma probabilmente gli fa anche capire che è il momento in cui, come abbiamo detto prima, che prendono coscienza di passare dal profano al sacro e di lodare il nome di Hashem. Tant'è vero che lo ripeto anche dopo, quando dice Veyekadesh etam, Veyekabesu simlotam, e li consacrerai facendoli quindi passare dal profano al sacro lodando il nome di Hashem. Cioè c'è questo gioco simmetrico. E
Bello.
comunque ci sono tutte parole difettive, anche kolot, anche lì è difettiva, cioè manca il vav. E quindi, a parte che sta per Knesset, quindi riunione, eccetera, è molto articolato tutto questo, anche nessuna mano lo tocchi, cioè c'è il concetto di kadosh che si impone in maniera forte. Il monte Kadosh, quindi è separato, voi dovete separarvi, dovete purificarvi per poter accedere alla Torah, alla legge di Kadosh Baruch Hu. Cioè c'è questo momento di concreta sacralità che perfeziona, diciamo così, quella probabile incertezza che c'era nell'uscita dall'Egitto, dovuta solo, fra virgolette, aver visto miracoli. Qui invece c'è una presa di coscienza. Tant'è vero che nel Dayanu diciamo che se ci avesse fatto avvicinare ad Arsinai ci sarebbe bastato.
Senza
Quindi già l'atto di avvicinamento
la Torah
al
stessa.
Kadosh è fondamentale per il nostro credo, diciamo, no? Che che poi tu lo concretizzi o no, questo è un problema tuo saperlo fare, però è l'avvicinarsi al Kadosh e dividerti dagli altri che è un momento importante, questa
Bello,
santificazione
bello.
dell'uomo con presa di coscienza, insomma, è
Bello, bello, bello. Ok.
molto interessante questo, a mio parere. Poi magari sono
No,
fantasie di un vecchio, ma
no, no.
intendo dire, anche qui nessuna mano lo tocchi, cioè non puoi toccare una cosa sacra. Quindi qui sono avvicinati, insomma, ecco.
Ok, Kazak, grazie, grazie. Vittorio?
Ma già solo ascoltare Zalman qui, insomma,
Sì,
siamo su un altro
un'altra
livello.
galassia.
E
Ma io
quindi
non ho le nevrosi,
grazie
insomma.
tante,
È
sia a
vero,
Miki che a Zalman.
vero, vero. No, no, io leggo, lui crea,
Io
io
invento,
leggo,
io invento, io
lui
invento,
crea proprio.
invento.
Fenomenale. Va bene, noi ci vediamo domani sera a 21:30 su Facebook. Parleremo di Rosh Hashanah.
Ok.